secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il più grande comandamento? Gesù rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Siamo ancora a Gerusalemme, nell'ambito del Tempio, e si sono scatenati contro Gesù tutti i corpuscoli religiosi, sadducei, farisei, erodiani, che li abbiamo sentiti nelle scorse domeniche. Oggi è la volta di un fariseo, un rabbino, un maestro della legge, che quindi conosceva tutta la legge, studiava giorno e notte, si può dire, e pone una domanda a Gesù, una domanda che però ha un pizzico di malizia per tentarlo. La domanda è precisa: nella legge di Dio qual è il più grande, il primo dei comandamenti? I rabbini, e questo è uno degli essi, avevano studiato la Bibbia e selezionato tutti i comandi di Dio, non solo i 10 comandamenti, le 10 parole, ma tutti i comandi, e ne avevano così elencati ben 613. Di questi 365 erano negativi, che abbiamo sentiti alcuni nella prima lettura: non opprimerai il forestiero, non tormenterai la vedova e l'orfano, eccetera. 365, uno al giorno. Gli altri positivi: farai la carità, darai il pane a chi è affamato, eccetera. Tra tutti questi 613, il primo qual è? Ed è chiara la risposta di Gesù. Primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. La risposta il rabbino la sapeva a memoria, perché tutti i giorni ripeteva la preghiera degli ebrei, che è lo Shema, capitolo 6 del Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questo comando che io ti do ti sia scritto nel cuore. Allora, era noto il comando, ma bisognava capire che fosse il più importante, intanto perché era la professione di fede. Il Signore nostro Dio è l'unico, non ce n'è un altro. E questo Dio unico ha amato Israele di amore unico, perché l'ha scelto tra tutti i popoli. Tutta la terra è mia e tutti i popoli sono miei, ma tu sei l'oggetto più prezioso. Allora, ti ho amato di amore eterno, un amore di padre, un amore di madre, un amore di sposo. Tutti tutte le forme umane possibili, Dio ha descritto il suo amore per questo popolo e quindi per l'umanità, chiaramente. E questo popolo è chiamato a rispondere all'amore totale di Dio. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, vuol dire rispondere a un amore che ci supera, un amore infinito, un amore indicibile, irrevocabile. Dio non lo ritira mai. Siamo noi che ci scordiamo di Lui, non Lui che ci dimentica di noi. Ecco, allora la persona, il popolo eletto, ma quindi anche noi, è chiamata a rispondere a questo amore con tutta la vita. E per prima cosa dobbiamo ricordare che questo amore a Dio non è un sentimento. Quindi non possiamo dire, ma io non lo sento. Non è una cosa da gusto, da caramella. È una scelta, scegliere il Signore come amore totale della vita, come orientamento. E quindi non è un sentimento, ma è un comportamento. Questo vuol dire cuore, anima, non una visitazione dell'uomo, ma tutta la persona che risponde all'amore di Dio, che vive sotto il suo sguardo, che sa offrirgli la vita e quindi dialoga con Lui, chiaramente, se gli vuol bene, legge la sua parola, la medita. Ecco l'amore di Dio. Questo è il primo comando. Poi sono preciso, ce n'è un altro simile. Il secondo è: amerai il tuo prossimo come te stesso. L'amore al prossimo è la verifica del primo amore. Se veramente vogliamo bene al Signore, lo verifichiamo anche nel secondo comando, di come ci comportiamo con i nostri fratelli. E qui forse la cosa è ancora più difficile, perché anche qui l'amore al prossimo non è un sentimento. Non è la lacrimuccia che facciamo se vediamo un poveretto che muore per la strada, ma è l'intervento che facciamo per salvarlo. La prima lettura ci ha dato un saggio della capacità che ha avuto la legge di Mosè nel popolo ebraico. Abbiamo sentito quanto è umana questa legge. Non disprezzerai lo straniero, perché tu sei stato straniero in Egitto. Non disprezzerai la vedova e l'orfano. A quei tempi non c'erano le pensioni di reversibilità e la vedova e l'orfano erano alla mercé del pubblico, alla carità fraterna. Non presterai il denaro a usura, notate, che comando forte, che gli ebrei non hanno mai osservato, chiaramente, che però voleva far capire il valore sociale della ricchezza. Se sei più favorito è perché tu aiuti gli altri. E finalmente quell'immagine della coperta. Se un uomo ha impegnato il mantello, alla sera di restituire, perché è l'unica coperta che ha. E se sente freddo e non dorme e si rivolge a me, io intervengo, perché io sono a favore degli ultimi, dei disgraziati, di chi non ha nessuno che lo difenda. Io difendo i poveri e gli ultimi, dice il Signore. Che lezione bella! E vale sempre, non è che è finita con il Vecchio Testamento. Dura sempre, il Signore sta da quella parte, anche se ci sembra che non faccia niente, ma non è così. Questo è l'aiuto materiale, amerai il tuo prossimo come te stesso, non facendo del male, ma facendo del bene. Bene materiale. San Paolo invece parla del bene spirituale. Scrivendo agli abitanti di Salonicco li elogia per la loro fede, per la speranza, per la carità operosa, perché il loro atteggiamento spirituale, si sono convertiti dal paganesimo o dalle forme meno ricche, per credere nell'unico Dio e aspettare il suo figlio che viene per strapparci dall'ira futura. Ecco la mia fede. Una fede che li ha trasformati, che li ha fatti buoni, bravi, operosi, tanto che sono diventati il modello della Macedonia e della Grecia, una comunità fervorosa, oggi diremmo effervescente, nell'amore a Dio e ai fratelli. Che messaggio grandioso che ci ha dato oggi il Signore. Non è un messaggio facile, chi di noi non lo riconosce, chi di noi non sa quanto è debole il nostro amore al Signore, fiacco, qualche volta stanco, qualche volta dimentico. Il Signore che ci invita a risuscitare, perché è Lui che ci aiuta ad amarlo, noi non saremmo capaci. Infonde in noi il suo amore perché rispondiamo a questo amore con la vita di tutti i giorni, che è fatta di dialogo col Signore prima di tutto. Se non c'è questo, non c'è neanche amore. Se non gli parliamo mai, se non lo ascoltiamo mai, non gli vogliamo bene. E poi con l'offerta della vita normale, quella che porta il Signore a lavorare in cucina, a pulire per terra, a rifare i letti, ecco. L'operaio al suo lavoro, lo studente a scuola. La vita normale è una risposta all'amore di Dio. E poi un contatto sempre più bello, più fine con i nostri fratelli, che va dal rispetto intellettuale, non giudichiamo perché saremo giudicati, non condanniamo perché il Signore ci potrebbe condannare, siamo generosi, buoni, benevoli, non sciocchi, ma buoni e benevoli, sì, costruttori di bontà. Di questo ha bisogno il mondo, non di tante prediche, ma di persone che fanno crescere nel mondo l'amore, con la loro attività, con la loro vita, così da essere modelli per tutti gli altri. La predica del buon esempio la ricordiamo, quella di San Francesco, che aveva chiamato Frate Leone a fare la predica a Perugia. E questi due frati, vestiti di sacco, umili, con gli occhi bassi, fanno il giro della città e poi stanno tornando ad Assisi. E Frate Leone dice a Frate Francesco, è la predica. La predica è fatta. Noi abbiamo fatto il giro di Perugia, la gente ci ha visto, forse ha capito che noi vogliamo bene al Signore. E vogliamo bene i fratelli. Se la gente potesse dirlo anche di noi, beati noi.